Settembre, andiamo, è tempo di migrare. Ora, in terra d'Abruzzi, i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente i fonti alpestri, che sapor d'acqua natia rimanga nei cuori esuli a conforto, che lungo illuda la lor sete in via. Rinnovato hanno verga d'avellano e vanno pel tratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente sulle vestigia degli antichi padri. O voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina. Ora lunghesso il litoral cammina la greggia, senza mutamento è l'aria. Il sole imbionda sì la viva lana che quasi dalla sabbia non divaria. I sciacquio calpestio, dolci rumori, ah, perché non son io come i pastori?
Ci introduciamo nel mese di settembre con le parole della poesia I pastori di Gabriele D'Annunzio. Noi siamo Greta, Mary e Marzia e questo è il podcast Letteratura, un anno tutto da vivere tra letteratura e arte.
La registrazione e la post-produzione sono di Gabriele Virag Muselli.
Settembre, andiamo. È già tempo di ricominciare. Nessun fuoco, nessun artificio, nessun brindisi. La pelle è ancora colorata di sole, i capelli profumati di mare, gli occhi pieni di cose, i piedi pronti a nuove corse. Settembre è gennaio e non lo sa. Settembre è un inizio. Per alcuni una nuova scuola, qualche compagno di classe diverso, per altri un nuovo corso, per qualcuno un nuovo lavoro. Ho bevuto profondamente alle fonti alpestri, ho cercato di riempirmi perché non mi venga sete troppo presto nel nuovo migrare di un anno. Come i pastori si sono fatti un nuovo bastone di nocciolo, anch'io ho rinnovato gli strumenti del mio lavoro per guidare e lasciarmi guidare con sicurezza. Una cravatta nuova di cui non avevo necessità, uno zaino nuovo al figlio a cui non serviva, un taglio nuovo di capelli, uno sfizio, una libertà, una sfida, per essere sempre io e sempre nuovo. Andiamo.
Stefano Motta ci ha letto il suo testo per il mese di settembre. Stefano, è il momento di dirci di più. Da dove sei partito? Cosa hai voluto suggerirci?
Oh, non dovrei dirlo in un podcast di commento alle pagine di un'agenda annuale, da gennaio a giugno, ma ci sono altri tipi di calendario che ormai le nostre abitudini ci impongono, e altri tipi di agende, si chiamano diari magari, sono negli zaini dei nostri figli e iniziano a settembre. O sono i calendari dei campionati di alcuni degli sport più popolari, o dei corsi in palestra. Quante cose iniziano davvero a settembre? Anche il primo verso della celeberrima poesia di D'Annunzio lo ammette, come una sentenza. Parte con una constatazione, è settembre, e la fa seguire con un'esortazione, andiamo, che è la necessaria conseguenza del fatto che sia settembre. È un capodanno più prosaico quello di settembre, del primo o della metà per chi inizia la scuola, una specie di capodanno in tono minore. So che sembra strano dire di festeggiarlo, perché nessuno forse ha veramente voglia di ricominciare, ma quando incontri qualcuno e ti presenti, la prima domanda che di solito ti viene rivolta è «Cosa fai nella vita?», che vuol dire in soldoni «Che lavoro fai?». Perché noi finiamo per identificarci nella nostra professione, in quel che facciamo da settembre a luglio, non nei sandali infradito della spiaggia o negli scarponcini da trekking delle vacanze in montagna. Nello zaino e nei jeans o nel completo grigio di settembre. Allora andiamo a riprendere possesso di quello che siamo.
L'opera di settembre è Paesaggio in Bretagna, Vacche all'abbeveratoio, di Paul Gauguin, datata 1885. Olio su tela, esposta alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. A 37 anni Gauguin, artista geniale, arrogante, egoista e sognatore, perennemente inquieto e insoddisfatto, dipinge quest'opera con la quale partecipa all'ultima mostra impressionista del 1886. Al momento la sua concezione è ancora legata all'oggettività e al naturalismo, ma ben presto evolverà. Non dipingete troppo dal vero. L'arte è un'astrazione.
traetela dalla natura, sognando davanti ad essa, e pensate piuttosto alla creazione che ne risulterà. È il solo mezzo per salire verso Dio, facendo come il nostro divino maestro, creare. Isabella, raccontaci di Gauguin.
Gauguin matura la decisione di trasferirsi in Bretagna, a Pont-Aven, nell'estate del 1886. Parigi gli appare un deserto per chi è povero e nell'ambiente artistico il successo maturato dai neoimpressionisti lo isola. A Pont-Aven alloggia nella pensione Glonet e incontra Laval e Bernard. Questa scelta è legata a ragioni pratiche, il basso costo della vita in primis, ma anche a motivazioni connesse alla ricerca di nuove ispirazioni per la sua pittura, in una regione che nell'integrità della memoria storica e dei caratteri geografici mantiene una sua speciale libertà e selvatichezza, che esercita su Gauguin un'attrazione moltiplicata dal tramite letterario del Voyage en Bretagne di Flaubert e Duchamp.
Perché Gauguin sceglie proprio la Bretagna?
Il pittore trova nella primitività della natura e della gente bretone una profonda risonanza con le esigenze della sua arte, che considera di una grande semplicità rustica e superstiziosa. Il carattere primordiale selvaggio di questa regione francese ha una profonda consonanza con il suo essere e la sua aspirazione a un ritorno alle origini, alla fuga dalla civiltà moderna, che come noto lo spingerà fino in Polinesia. Il progressivo distacco dai modi impressionisti, ancora percepibili nella pennellata di questo paesaggio in Bretagna, già più nervosa e vibrante, porterà Gauguin a superare anche le acquisizioni del sintetismo e a liberarsi negli ultimi tempi di ogni residuo simbolista e letterario, così come con estremo coraggio lascerà la sicurezza e la tranquillità familiare per quella che con orgoglio definirà un'esistenza da lupo magro. Esule sociale, pittore maledetto, creatore scandaloso e sublime, eroe esotico, veggente primitivo ai tempi della Tour Eiffel. Così Cochin descrive la leggenda di Gauguin nella monografia dedicata al pittore.
Grazie Isabella Maggioni, grazie a Stefano Motta, un saluto a tutti voi e arrivederci con il podcast di ottobre.